Vogliamo adesso rivolgere la nostra attenzione alla parola e leggere nell'Evangelo secondo Matteo, al capitolo 11, dal verso 28 in poi. Un testo famosissimo della Scrittura. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. State comodi. È uno dei versi più famosi delle Scritture. È un verso tra quelli più conosciuti della Bibbia. E mi piace considerare il fatto che questo testo ci parla della gioia per il Padre di accettarci così, piccoli, stanchi, aggravati. Oggi è difficile trovare chi ci ascolta, soprattutto se poi devono ascoltare le nostre lamentele. Fioriscono le professioni delle persone che ascoltano gli altri. Il problema è appunto che è una professione e di conseguenza non c'è il disinteresse, il senso di missione, e invece sempre più forte l'interesse economico. Ma Gesù ci invita ad andare da suo Padre, il quale ci accetta così come siamo. La prima cosa che notiamo di questo riposo in Cristo di cui parla il nostro testo è di osservare insieme chi sono i destinatari di questo riposo. L'invito in sé sembra molto generico: venite. È una parola semplicissima che più volte nelle Scritture c'è. Gesù ha detto di venire a Lui per dissetarci, di venire a Lui se affamati, di venire a Lui che Lui non ci caccerà fuori, ma anche, e poi, è scritto che uno di questi giorni, penso prima possibile, ci arriverà un biglietto d'invito. Sapete quello che si usano per le nozze? E su questo biglietto d'invito ci sarà scritto: tutto è pronto, venite alle nozze. Allora la fine dei tempi sarà consumata e Gesù, il Figlio di Dio, sarà manifestato a tutti gli uomini. La Scrittura dice che l'invito del Signore è rivolto per tanti motivi, ma noi vogliamo soprattutto ricordare che il Signore questo invito lo rivolge a ciascuno di noi. Venite a me. A Gesù, perché è Lui che ha del Padre il potere. Tant'è vero che se andate a leggere il verso 27 che precede il testo letto, è scritto: ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre. Ed è per questo che noi andiamo a Lui. Lui ha il potere. È scritto: ogni potere, ogni podestà, potenza mi è stata data in cielo e in terra. Siamo invitati ad andare a Gesù perché Lui ha il potere, ma anche perché Lui è l'immagine di Dio. E infatti qui il verso 27 che precede il testo dice: nessuno conosce il figliuolo se non il Padre, e il Padre se non il Figlio. Non abbiamo mai potuto vedere Dio il Padre, però c'è stato un tempo in terra in cui gli uomini hanno potuto vedere Dio il Figlio, e vedendo il Figlio abbiamo potuto vedere il Padre. Non solo, ma Gesù spiegò che dobbiamo andare a Lui perché Lui ha il potere, perché Lui è l'immagine, ma anche perché Lui è la rivelazione. È infatti scritto: colui al quale il Figlio voglia rivelare il Padre. Da Lui dobbiamo andare. Per la grazia del Signore, una buona notizia, non è vero che Dio farebbe chi figli e chi figliastri, predestinerebbe alcuni al cielo, altri all'inferno. La buona notizia è che Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato suo unico figlio affinché chiunque è lì, in quel chiunque ci siamo anche noi, creda in lui, non muoia, ma abbia vita eterna. I destinatari del riposo di Cristo, invitati. È un invito ad andare a Gesù. E questo positivamente vuol dire andare a lui perché lui ha qualcosa di suo padre, ma negativamente venite a me vuol dire di conseguenza non venite agli angeli. Alcuni sono abituati a pregare l'angelo che l'aiuta. Ora noi crediamo agli angeli. La Bibbia dice che sono spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza. Quindi noi crediamo a questi spiriti, ma crediamo pure ed anche che questi angeli non hanno il potere di salvare le anime nostre. L'invito di Gesù è: venite a me, e questo vuol dire non venite agli angeli. Venite a me vuole anche dire non venite ad altri mediatori. Altrove Gesù dirà: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Egli spiegò chiaramente che lui è la via. E l'apostolo Pietro, il famoso apostolo Pietro, un giorno dirà, predicando, che c'è questo nome il quale è stato dato agli uomini per essere salvati, che è il nome al di sopra di ogni altro nome, spiegò poi l'apostolo Paolo. E San Pietro mise molta enfasi sul fatto di questo nome, dell'importanza di questo nome per essere salvati. San Paolo poi lo definì ancora ulteriormente quando disse: non v'è altro mediatore tra Dio e gli uomini che Cristo Gesù, uomo. Venite a me. È l'invito a avere il riposo di Cristo. Venite a me negativamente vuol dire anche non venite a dei santi, né vivi e neanche morti. Perché? Perché è scritto che dobbiamo fissare lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Venite a me, non ad altri uomini che saranno bravi, e lo sono sicuramente, ma non possono salvarci dai nostri peccati. Venite a me, negativamente vuol dire non venite ad altri maestri. A quel tempo i maestri religiosi, dice che legavano dei fardelli pesanti e li mettevano sulle spalle della gente, ma loro non li muovevano neanche con un dito. Gesù dice: oggi come allora, venite a me. È un invito ben rivelato, chiaramente rivelato, un invito a seguirlo, è un invito per tutti, perché Gesù disse: venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi. Oggi siamo nella casa del Signore e in questo tutti ci possiamo entrare un po' tutti quanti davvero. Altri traducono invece che affaticati ed oppressi, travagliati ed aggravati. Altri ancora stanchi e carichi. Chi di noi oggi non ha una situazione del genere? L'uomo nasce stanco. Guardate i nostri bambini, così ben pasciuti e cresciuti, sono sempre stanchi. Guardate la nostra gioventù, fanno tardi la sera e la mattina si alzano come dei cadaveri ambulanti. Sono tutti stanchi oggi, persino, non sorridete, è la realtà sociologica, persino chi viene dalle ferie c'ha lo stress da vacanza, è veramente stanco il mondo in cui viviamo. Ma Gesù dice a tutti noi: venite a me voi tutti che siete stanchi ed aggravati ed io vi darò riposo. Voi tutti che siete affaticati ed oppressi, abbiamo letto, affaticati. È una forma attiva che indica la miseria umana come spossatezza, lavoro infruttuoso. È la condizione di San Pietro, che tutta la notte si è dato da fare per pescare. Arriva Gesù e gli dice: gettate la rete da quel lato. Signore, dirà il sollecito Pietro, per la verità abbiamo gettato le reti e pescato tutta la notte e non abbiamo preso assolutamente nulla. Ci siamo affaticati tutta una notte nel pescare, eppur tuttavia la tua parola noi la getteremo. E fecero bene, perché furono gli unici a ritornare a casa con la barca piena di pesci. Voi tutti che siete affaticati ed oppressi, oppressi è una forma passiva che indica la miseria umana come un peso. Devo dirvi che Dio rende giustizia agli oppressi, dà il cibo agli affamati e il Signore libera i prigionieri. E così quanti ascoltano queste parole devono sapere che se sono stanchi, se hanno fame nella loro anima, perché no, anche nel loro corpo, se sono prigionieri di catene spirituali, perché no, anche di catene reali. Mi riferisco a chi è in stato di detenzione, deve sapere che Gesù gli può dare, gli può dare il suo riposo. Sono diversi gli amici che dalle carceri seguono l'annunzio della parola di Dio. Noi desideriamo offrire a tutti quanti l'annunzio di questo Cristo, riposo per le anime nostre. È un invito a chi è stanco, deluso, in difficoltà. L'invito che Lui ci fa, ce lo fa perché Lui ci sostituisce. E qui entriamo in una nuova sfera. Venite a me e io vi darò riposo, cioè vi toglierò il peso. Che vuol dire? Vuol dire che Gesù non fa solo l'invito come tanti chiacchieroni che sono in giro e poi non tocca niente del nostro peso. Lui ci leva il peso e ci aiuta portandolo Lui stesso. È importante che noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo che Cristo ci offre. Come Cristo offre il suo riposo? Prima di tutto nel perdono. È scritto nel libro di Giobbe che chi viene raggiunto dal parlare di Dio poi canterà fra la gente e dirà: avevo peccato, pervertito la giustizia e non sono stato punito come meritavo. È un riposo dato a chi accetta il perdono, è un riposo dato a chi crede nelle promesse di Gesù. Vi ricordo che l'ansia non è giustificata, perché Gesù disse: i corvi non seminano, non mietono, non hanno né dispense né granai, eppure Dio li nutre. Voi valete molto più degli uccelli. Qui da casa mia vedo spesso un gruppetto di corvi che gioca tra gli alberi, felice e contento. Non è preoccupato questo gruppetto di uccelli dell'inflazione, neanche del debito pubblico, neanche se stiamo in stagnazione o crescita economica. Semplicemente Dio provvede alle loro necessità. L'ansia non è giustificata. Gesù dice: venite a me. Venite a me e in me voi troverete l'aiuto. L'ansia è senza speranza, perché Gesù disse: chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere pure soltanto un'ora alla durata della sua vita? Si racconta di famosi uomini che erano pronti a dare grandi somme pur di vivere un poco in più, ma purtroppo per loro non fu possibile. L'ansia è una mancanza di fede. Andando a Gesù, noi dobbiamo imparare ad arrenderci e avere fiducia che colui che riveste l'erba che è nei campi e domani sarà gettata nel forno, quanto più vestirà noi, gente di poca fede. Venite a me. L'ansia è inutile, disse Gesù. Non state a cercare che cosa mangerete, berrete, di che vi vestirete, non siate in ansia. Il mondo ricerca tutte queste cose, ma il vostro Padre sa quel che avete bisogno. Quante volte abbiamo scoperto che certe porticine che si sono chiuse, appena uno spiraglio si era aperto, poi in realtà Dio aveva permesso che fosse chiuso semplicemente perché quell'uscio era una cosa troppo modesta per noi. Dio aveva un gran portone da spalancare davanti a noi. Venite a me, voi che siete stanchi e oppressi, dice Gesù, e io vi darò riposo. Ma qual è il carattere di questo riposo in Cristo? Prima di tutto è quello della sottomissione. Prendete, abbiamo letto al verso 29, su voi il mio giogo. Oggi non se ne vedono molto in giro, comunque allude a quello che era usato per il bue e indicava sottomissione. Nel linguaggio giudaico alludeva alla sottomissione alla legge di Mosè e alla sua obbedienza. È importante che noi impariamo a prendere il giogo sulle nostre spalle. La scrittura dice: già da lungo tempo tu hai spezzato il tuo giogo, rotto le tue catene, hai detto non voglio più servire. È Dio che parlava alla ribelle Israele. Ma il Signore spiega: è bene per l'uomo portare il giogo della sua giovinezza. Nella sua giovinezza è buono che l'uomo porti il suo giogo. Potete osservare qui tanti giovani, adolescenti, perché scelgono di servire il Signore? Perché è una cosa bella fare questo nella gioventù. Gloria al Signore. Gesù ha detto: chi vuol venire dietro a me rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Sottomissione. Ma anche il carattere del riposo di Gesù non è solo sottomissione, ma anche imitazione. Infatti Gesù disse nel verso 29: ed imparate da me perché io sono mansueto ed umile di cuore. L'unico maestro capace di coniugare dottrina e condotta è stato Gesù. Sapete tutti il proverbio locale di molti che dicono: fai quel che ti dico io e non quel che faccio io. È sbagliato. Gesù dice in Atti 1:1 nella Bibbia le cose che prese a fare e poi ad insegnare. Gesù le ha fatte prima e poi le ha insegnate le cose. Siamo stanchi di maestri che dicono ma che non fanno. Ci aiuti il Signore prima a fare e poi a dire. E allora il nostro dire avrà l'autorevolezza necessaria per penetrare il cuore della gente. Imparate da me, letteralmente, dall'originale. Diventate miei discepoli, perché io sono mansueto. Era scritto: il tuo re viene a te mansueto. E questo sembrava strano, perché normalmente un re non viene mansueto, viene con la scorta, viene con la guardia d'onore, viene con tutte le misure del caso. Gesù invece ha sorpreso tutti entrando sopra un umile asino e ha fatto il suo ingresso in Gerusalemme tra la folla festante. Venite a me, voi tutti che siete stanchi ed aggravati, ed io vi darò riposo. Questo riposo che lui ci dà è un riposo nuovo, perché è un riposo dell'anima. Fino a quel momento gli uomini avevano conosciuto il riposo del sabato, non avevano molto conosciuto il riposo della terra. Dio aveva previsto che ogni certo numero di anni la terra riposasse. Questo corrisponde anche ai più moderni criteri dell'agricoltura. Un buon riposo fa bene alla terra. Ma non avevano trovato ancora un riposo come quello di cui parlava Gesù. Gesù parlava dell'anima che riposa in Lui. E io devo dirvi che il Signore questo riposo lo vuole dare a ciascuno e a ciascuno di noi. Ci fu un uomo che non aveva riposo. La sua moglie credente era morta e lui era in uno stato di solitudine e di ribellione a Dio. Un giorno trovò il suo figliolo, il suo bambino, con una Bibbia che la leggeva. Gli disse: cosa fai con quel libro? Non è roba che fa per te. Ma papà, sono favole o storie? Sono favole, non c'è niente di vero in tutto quello, rispose seccamente. Ma qui c'è scritto che hanno crocifisso quest'uomo. Perché l'hanno crocifisso? Che te ne importa, rispose papà, e andò avanti. E io devo dirvi che cominciò da solo a pensare, a rimuginare: quale Dio, si è presa la mia compagna, e lei era una cristiana. E adesso mio figlio che mi fa queste domande. Il fanciullo, con gli occhi rivolto a papà, voleva continuare a parlare, ma il papà lo troncò e gli disse: non mi fare più di queste domande, per favore. Nella camera, però, qualche giorno dopo, le tendine erano tirate e il piccolo Gabriele, si chiamava così, era nel suo letto, divorato dalla febbre, e gridava: babbo, perché l'hanno ucciso? Il medico non capiva e chiese spiegazione al genitore. Sono niente, una storia che lui ha letta qualche giorno fa, e la febbre alta lo fa delirare. Ma mentre il medico andò via, papà cominciò a guardare il figliolo. I suoi occhi erano fissi su figlio per vedere qualsiasi segno eventuale. Una buona mamma guarda il proprio bambino, ma mamma non c'era, doveva farlo papà. E allora cominciò a pensare: perché gli ho detto che sono favole e che non è vero niente? Il salvatore degli uomini è Gesù e io sono un peccatore perduto. Forse Dio, chiese accoratamente, vuoi prenderti mio figlio dopo che ti sei preso mia moglie? È una seconda prova che stai usando? Mi stai castigando? Non riusciva a trovare riposo. Ed ecco che il suo cuore cominciò ad ammorbidirsi e a cercare il Signore. E mentre dentro al suo cuore cercava Dio, Gabriele si svegliò, calmo, senza febbre, piccolo mio. Egli gli disse subito: la storia che tu hai letta non è una favola. Il bimbo lo guardò sorpreso e disse: chi è quello lì che hanno crocifisso? Era Gesù, il figlio di Dio. E perché l'hanno ucciso? L'hanno ucciso e morto per i peccati di noi tutti, rispose papà. Fu in quel momento che la stanza si riempì di luce. Una profonda pace riunì babbo e piccolo Gabriele e insieme pregarono il Signore, che diede riposo a un uomo stanco, oppresso, abbattuto. Venite a me, voi tutti che siete stanchi ed aggravati, ed io vi darò riposo. Un riposo che è dolcezza, perché Gesù disse: il mio giogo è dolce, cioè vantaggioso, benefico. Il frutto dello spirito è dolcezza, e per questo motivo i cristiani sono persone dolci. Naturalmente è un frutto, e il frutto c'è se c'è la pianta, se c'è lo Spirito Santo in noi. Se resteremo attaccati a Gesù, lo Spirito di Dio ci possiederà, e più saremo a fianco a Gesù, più saremo dolci, più ci allontaneremo da Lui, più diventeremo amari come quel papà che si era allontanato e allontanato dalla fede vera. Ma la Bibbia dice che la luce è dolce e che i giudizi del Signore, la parola del Signore, sono più dolci del miele. Venite a me, il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Quando sentite un cristiano che comincia a dire è troppo pesante, quando sentite un cristiano che comincia a dire troppe regole, mettetevi paura, se n'è andato da Gesù, non è nel riposo di Gesù. Il riposo di Gesù è dolcezza, è pace, serenità, tranquillità. E oggi questo invito è per tutti quelli che non hanno questo riposo, ma è anche per chi l'ha perso. Gesù è ancora disponibile a darci il riposo delle anime nostre. Un carico leggero che Gesù offre a ciascuno di noi nell'attesa della futura perenne dolcezza. Infatti è scritto: la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato, eterno peso di gloria. Devo dirvi che questo riposo Gesù lo offre a noi. È scritto nella Bibbia, in un profeta: alzatevi, andatevene, perché questo non è luogo di riposo. Ti trovi evidentemente nel posto sbagliato se Gesù ti dice questo non è luogo di riposo. Non troverai riposo nei piaceri della terra, non troverai riposo nelle distrazioni dell'esistenza, non troverai riposo in niente, troverai riposo solo in Gesù, il quale dice ancora una volta oggi: venite a me. Vogliamo andare a Lui, e Lui dice: non caccerò fuori colui che viene a me. Vogliamo alzarci in piedi e adorare il Signore.